Buongiorno a tutti. Buongiorno. Abbiamo fatto dei canti e abbiamo detto a Gesù delle parole molto importanti questa mattina insieme. Vogliamo ancora continuare riflettendo sulla sua parola e vogliamo stamattina guardare qualcosa che si trova nei Vangeli. Ma vi voglio subito fare una domanda. Tutti conosciamo che cosa significa fake news? È una domanda aperta, quindi potete rispondere. Sono delle false notizie, quindi, che sembrano vere, sono mascherate da notizie vere, non sono però in realtà reali. Queste notizie sono divulgate con giornali, mezzi di informazione, in qualche motivo arrivano alle nostre orecchie. E abbiamo queste notizie che possono essere magari delle opinioni di giornalisti e quindi sono leggermente distorte, come abbiamo sentito nella cronaca magari in queste decine di giorni, un nodo politico insomma ha fatto qualche casino, oppure sono delle notizie che possono essere create proprio ad arte, ad hoc, dall'inizio alla fine, si chiamano bufale in tutti i sensi. La prima fake news di cui ho memoria, che forse tanti di voi anche vi ricordate, che c'era un uomo che se mangiava quelle verdure, come lui, quelle verdure verdi, gli spinaci, e così se io mangiavo le verdure come quell'uomo, diventavo muscoloso e forte come lui, e lui che stava sempre a fare delle avventure fantastiche, salvava donne in pericolo. Era qualcosa che mi hanno raccontato più e più volte per incoraggiarmi a mangiare le verdure. Quindi è una delle prime. Però vogliamo domandarci subito, perché crediamo a quello che ascoltiamo? Perché non credere a un medico piuttosto che a un altro? Perché non credere a un politico, a un profeta? Perché non credere invece a niente di tutto questo, neanche a Dio? Perché non credere neanche a Dio e solo in me stesso? È solo in me stesso. Se siamo qui forse stamattina è perché abbiamo dato peso alle parole di Gesù e quindi stamattina vogliamo insieme guardare qualche cosa che riguarda un racconto della vita di Gesù, come abbiamo sentito anche nella lettura del Salmo. Questo Gesù era stato detto già qualche anno prima, 2000, 1000, 700 anni prima era stato parlato di questo Gesù. La storia di Gesù è la più grande testimonianza che la parola di Dio è vera. Lo troviamo nei Vangeli, lo troviamo proprio nei Vangeli. E questa mattina vedremo un brano che è valido per tutti. È valido sia per chi non ha ancora accolto questo messaggio della buona notizia di Gesù. E per chi invece l'ha accolto, possiamo insieme riconoscere la grande pietà e compassione che Gesù ha avuto. Possiamo riconoscere che Gesù deve avere il centro della nostra vita, della nostra attenzione. Possiamo vedere che Lui è la parola creatrice, che Lui è Dio incarnato. Tutto questo attraverso una storia che si trova nel Vangelo di Marco al capitolo 7. Il Vangelo di Marco è uno dei quattro Vangeli e racconta gli ultimi tre anni della vita di Gesù. Si divide dall'1 al 10 e dall'11 al 16, la prima parte c'è il ministero crescente dell'opera di Gesù, nella seconda parte, che dura circa una settimana, è molto concentrata, è Gesù che va a dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti, come è scritto in Marco 10:45. Nei primi capitoli appunto si manifesta la sua opera potente, misericordiosa, sceglie i discepoli. Successivamente, che cosa succede allo stesso tempo? Abbiamo visto anche in uno degli incontri che ho condiviso anch'io qualcosa, c'è questa continua pressione dei farisei, del popolo, scribi, per cercare di creare discredito intorno alla sua identità. E quindi si crea come una rete di intelligence intorno a lui per vedere ogni cosa che lui dice, che lui fa, ecco, ha sbagliato. È incredibile, un'opposizione così grande, e allora ci troviamo a questo punto, al capitolo 7, secondo il piano di Dio questa opposizione era troppo precoce e quindi Gesù decide di partire. Dall'altro lato decide di partire per fare un viaggio con i propri discepoli, un viaggio di preparazione perché tra poco non ci sarebbe stato più. E così parte per un viaggio lungo da Capernaum verso nord, verso Tiro, percorre 80 km a piedi, supera Tiro, arriva a Sidone, circa 32 km ancora. E, arrivando là, abbiamo visto in agosto che incontra la donna sirofenice, la donna cananea. E poi Gesù partì di là, Marco 7,24, e se ne andò verso la regione di Tiro, entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno, ma non poté restare nascosto. Anzi, subito, una donna la cui bambina aveva uno spirito immondo, avendo udito parlare di lui, venne e gli si gettò ai piedi. Questa donna subito, appena ha saputo che Gesù era in città, è andato da lui, gli è corso, e sappiamo che cosa ha fatto, che cosa ha detto. E al termine di questo Gesù ha detto: donna, grande è la tua fede, donna, grande è la tua fede. Incredibilmente questa donna impura, che era di luoghi impuri, che aveva una figlia impura perché aveva questo spirito immondo, inaspettatamente mostra una fede autenticamente pura che Gesù definisce grande. Per questa parola va, il demonio è uscito da tua figlia, e da quel momento sua figlia fu guarita. Leggiamo ancora che in Marco la donna, tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto, il demonio era uscito da lei. E così vogliamo leggere il nostro brano e vogliamo prima pregare un attimino. Signore, caro Padre, vogliamo ancora ringraziarti perché ci dai l'opportunità di metterci davanti alla tua parola liberamente per poter ascoltare quello che sono le tue parole. Benedici il cuore di ciascuno di noi che siamo qui, anche chi ci sta seguendo da casa. Ti prego che la tua parola possa arrivare lì dove tu hai preparato. Nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo leggere quindi questi versetti, Marco 7, da 31 a 37. Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e, passando per Sidone, tornò verso il mar di Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. Condussero da lui un sordo che parlava a stento e lo pregarono che gli imponesse le mani. Egli lo condusse fuori dalla folla in disparte, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: Effata, che vuol dire apriti. E gli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. Gesù ordinò loro di non parlare a nessuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano, ed erano pieni di stupore e dicevano: egli ha fatto ogni cosa bene. I sordi li fa udire e i muti li fa parlare. Siamo da capo a 12, come si dice a Roma. Di nuovo deve andare via, perché ormai le folle sanno che lui è lì. E così parte di nuovo dalla regione di Tiro e, passando per Sidone, tornò verso il mar di Galilea, quindi verso est. E in particolare che cosa sta facendo? Sta facendo un giro. Quindi ci dice qua: verso il mar di Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. Quindi scende sud-est, arriva in questo territorio Decapoli, composto da 10 città, e queste non erano realmente confederate, però erano il limite dell'impero romano dell'epoca. Era proprio la periferia della cultura, dell'influenza della cultura greco-romana. Un territorio dei gentili, un territorio in cui i giudei non c'entravano poco e niente, erano di passaggio per andare verso la loro terra. E invece Gesù va volontariamente lì, va volontariamente là, in questa Decapoli. Gesù, se ci ricordiamo, era stato già lì qualche tempo prima. Se giriamo nelle nostre Bibbie, se abbiamo quelle cartacee, se no col ditino, andiamo al capitolo 5. E vediamo che Gesù guarisce l'indemoniato di Gerasa. Marco 5, vogliamo vedere velocemente il versetto 22, ma vi spiego che cosa succede. Arriva in questo territorio, c'è questo indemoniato che aveva tanti demoni, legione si chiamava. Oltre 2000 demoni vengono spostati da quest'uomo e messi dentro un branco di porci che si precipita giù per un precipizio. I guardiani, impauriti di questo, vanno in città, avvertono il paese esce fuori e dice: per favore, no grazie, puoi andare via. Allora Gesù risale sulla barca, sta per andare via e succede qualche cosa. Quest'uomo, eccolo qua, Marco 5, versetto 19. Come stava per salire sulla barca, ma Gesù non glielo permise, ma gli disse: va a casa tua, dai tuoi, e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatto e come ha avuto pietà di te. E come ha avuto pietà di te. Incredibile. Quindi queste folle, un po' lo volevano, un po' no, erano delle folle grandissime, erano incredibilmente grandi. In Matteo capitolo 4, vediamo, lo leggo io per voi, 4:25. Grandi folle lo seguirono dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea, da oltre Giordano. Sappiamo che queste folle erano così grandi, anche per esempio dalla testimonianza della moltiplicazione dei pani. In due occasioni, quella di 5.000 uomini e 4.000, dobbiamo considerare che era uno stadio pieno. Non so se mai siete stati a un concerto, vi è capitato? 50-60.000 persone. Tutte queste persone erano lì, ma non erano lì al posto loro sedute, tranquille. Erano lì che spingevano per arrivare a Gesù. Spingevano, lo pressavano, cercavano di toccarlo in qualche modo. Erano tantissime le folle. In Matteo 15, l'occasione antecedente il nostro brano, Matteo 15, versetto 30 e 31, gli si avvicinò una grande folla che aveva con sé degli zoppi, dei ciechi, dei muti, degli storpi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì. La folla ne restò piena di stupore nel vedere che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano, i ciechi vedevano. Non è una fake news. Queste erano persone che non c'entravano niente con la religione, con l'etnia ebrea, non erano proseliti. Questa è una testimonianza di queste persone che non conoscevano Dio. E che cosa fanno? E diedero gloria al Dio di Israele. Queste persone diedero gloria al Dio di Israele. E così, mentre Matteo decide di raggrupparle in tante, in pochi versetti, Marco, nel nostro brano, ha deciso di estrapolarne una sola, che tra l'altro è l'unico che ne ha parlato nei quattro Vangeli, questa del sordo che parlava a stento. E così al versetto 32 vediamo che lo condussero da lui. Vediamo che quindi questo brano possiamo velocemente dividerlo in tre parti. 31-32 è il contesto di quello che accade, della guarigione. Successivamente dal 33 al 35 ci sono sette azioni che Gesù compie per guarire. E da 36 al 37 il divieto della testimonianza della guarigione. Il divieto della testimonianza della guarigione. Condussero da lui un sordo che parlava a stento. Chi è che lo condusse? Probabilmente lo condussero da lui degli amici, dei parenti. È vero, questo sordo aveva questa grande difficoltà. Ci dobbiamo rendere conto che non sappiamo il grado di sordità, ma considerando che dice che parlava a stento, probabilmente non era stato neanche in grado di poter apprendere le parole. E quindi queste persone hanno grande compassione di lui, grande pietà, intervengono in questa sua difficoltà. Era emarginato socialmente, aveva questa difficoltà, ma grazie a Dio aveva queste persone che hanno anche una fede in Gesù. In qualche modo decidono di portarlo a Gesù. Decidono di portarlo a Gesù. Ma la domanda è: perché portano questo uomo sordo a Gesù? Perché lo portano a Gesù? In qualche modo erano convinti che imponendo le mani, lo pregarono che gli imponesse le mani. Erano convinti che imponendo le mani lui poteva guarire. Sì, questo è vero, perché in Marco 1:31 la suocera di Pietro aveva una febbre non comune, una febbre molto forte. Egli si avvicinò, la prese per mano, la fece alzare, la febbre la lasciò e la si mise a servirli. Ancora venne a lui lo lebbroso e buttandosi in ginocchio, Marco 1:40-41, Lo pregò dicendomi: se tu vuoi, puoi purificarmi. Gesù, impietositosi, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. Ancora possiamo vedere al capitolo 5. Gesù è chiamato per guarire la figlia di Jairo, uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo. E così lo pregò insistentemente: vieni, mia figlia sta male. E così Gesù va da lui, dice: sta morendo, vieni a imporgli le mani. Versetto 41 dice: presala per la mano, le disse Talita cum, che tradotto vuol dire: ragazza, ti dico, alzati. E subito la ragazza si alzò e camminava. Ancora al capitolo 6, Gesù torna a Nazareth e non poté fare alcuna opera potente, versetto 5, ad eccezione di pochi malati a cui impose le mani e li guarì. Ancora nel brano successivo al nostro, Marco 8, il cieco di Betsaida, fa un impasto con la terra, con la saliva, gliela impone e gli fa un impacco e lui riacquista la vista. Erano consapevoli che Gesù, imponendo le mani, poteva guarire. Insistendo, andarono da lui, lo pregarono che gli imponesse le mani. E così vediamo appunto che entriamo in questa sette azioni che Gesù compie. E la prima azione possiamo comprenderla dal 32 e 33, indirettamente, non c'è scritto, ma Gesù, per poter condurlo fuori dalla folla, deve aver ascoltato. Gesù ha ascoltato intenzionalmente quello che lui gli ha detto. Era un ascolto attivo. Ascolta la richiesta di quest'uomo. La prima azione, quindi, nonostante non meritasse questo, forse, nonostante tutti gli impedimenti, nonostante la grande pressione, lui decide di impegnarsi e cogliere il bisogno implicito ed esplicito di quest'uomo. Certamente stava male, ma il suo bisogno più grande era la salvezza, che conoscesse Gesù come suo personale Signore e Salvatore. Gesù ha grande compassione per l'umanità. Dai Vangeli leggiamo che, vedendo le folle, Vangelo di Matteo 9, Luca 9 e Marco 6, e ho fatto una sovrapposizione dei vari versetti, facendolo diventare uno solo. Vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Li accolse, si mise a insegnare loro molte cose, e parlava loro del regno di Dio, e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Nonostante Gesù non era costretto e non era emotivamente spinto ad agire perché gli dispiaceva per una cosa piuttosto che un'altra, lui faceva questo perché non era soggetto a questo, ma era per la sua identità spinto a metterli in contatto con Dio, sì, a rivelarsi. E quindi per liberarsi che cosa fa? Questo è un uomo sordo, non può parlargli. E il canale principale della comunicazione per le persone non udenti è quello visivo. In generale il nostro canale di apprendimento e di comunicazione, è quello visivo. Circa l'80% delle cose che noi apprendiamo da quando siamo bambini passa per il canale visivo. Pensate che importanza ha la vista per noi. E quindi in questo caso questo uomo era l'unico canale di comunicazione che lui aveva. Viene preso, condotto fuori dalla folla, in disparte. Perché ha voluto fare questo? Appunto per potergli parlare. E così, oltre che sapete che ho una mamma che insomma è non udente, possiamo vedere qui anche che c'è Annalisa che sta traducendo quello che stiamo dicendo, affinché le parole possano arrivare anche a loro. Anche loro possono ascoltare quello che stiamo dicendo, grazie al canale visivo. a questo linguaggio specifico. E Gesù decide non di fare una comunicazione superficiale, Gesù decide di parlare specificatamente con quest'uomo. Per fare questo Gesù deve avere il centro della nostra attenzione, deve avere al centro della nostra attenzione. Lo porta fuori dalla folla, in disparte. E così similmente, se c'è nella nostra vita un peccato che noi non vogliamo confessare, un peccato che noi decidiamo, no, questo tutto bene, ma questo no, Gesù, questo no. Ci opponiamo in qualche modo a quello che capiamo dalla sua parola, perché ci sono cose che magari leggiamo e non capiamo, ma ci sono cose che invece noi capiamo, e quando le capiamo diventa nostra responsabilità davanti a Dio. Diventa nostra responsabilità e non dobbiamo opporci, essere sordi spiritualmente a questi richiami d'amore che Lui ci fa. Lui deve avere il centro della nostra attenzione. È necessario questo affinché Lui si riveli. Leggo la Bibbia e non capisco. Leggo la Bibbia e mi sembra che non mi dice niente. Avvicinati a Dio con cuore sincero. Avvicinati a Dio con cuore sincero e chiedigli veramente di essere il centro della tua attenzione, affinché Lui si possa rivelare. Lui è venuto per questo, per rivelarsi a noi. Non costringe nessuno, ma Lui ha voluto fare questo nella sua immensa compassione e pietà di me e di ciascuno di noi. E così che cosa fa? Fa due azioni successive. Leggiamo che lo condusse fuori dalla folla in disparte, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Queste altre due azioni era un chiaro messaggio che stava per agire proprio lì, nella parte dell'orecchio, e con la saliva gli tocca la sua lingua. Sappiamo che la saliva Gesù l'ha utilizzato anche per il cieco di Bersaida, per ridonargli la vista. Ok? Quindi era qualcosa di chiaro, stava per fare qualche cosa. Ma chi è che può fare queste cose? Chi è che toccando può fare questo? Gesù è la parola creatrice. Gesù lo può fare perché è la parola creatrice. Ce lo ricorda il prologo di Giovanni, il primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Quindi questo ci sta dicendo proprio che Gesù è la parola, che nonostante tutto quanto Gesù era presente lì alla creazione, perché è proprio Lui che ha creato e perché Lui, Gesù, è Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lei e senza di Lei neppure una delle cose fatte è stata fatta, inteso proprio come creazione. Ma non solo ha creato ogni cosa, ma ha compiuto tutto quanto. Ha creato questa via di salvezza, questa via che non era possibile con i nostri sforzi arrivare a Dio. Dio, con la sua parola, che è la parola e la sua vita, ha creato questa via di salvezza. Gesù è la parola creatrice. È la parola creatrice. Infatti alla croce Lui ha detto: tutto è compiuto. Tutto è compiuto. E così vediamo che fa altre due azioni. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: Effatà, che vuol dire apriti. Così alza gli occhi al cielo, comunicando a questa persona sorda da dove proviene l'aiuto. Gli comunica da dove proviene l'aiuto e poi sospira. A questa persona sorda magari gli arriva solamente un piccolo vento sul viso, un piccolo vento, e vede un labiale, muoversi un labiale. Immaginate voi la scena. Siamo noi quella persona sorda in quel momento, che è lì davanti, viene condotto, non capisce, in mezzo alla folla, viene strattonato, arriva davanti a Gesù, gli parla, lui cerca di capire che cosa sta succedendo, Gesù lo prende per mano, lo porta fuori, tocca con le dita alle orecchie, con la sua saliva tocca la lingua, alza gli occhi al cielo, sospira e dice: Effatà, apriti, un miracolo. Solamente Gesù, che è Dio incarnato, poteva fare questo. Poteva fare qualcosa di incredibile. La parola è diventata carne, ci ricorda ancora il prologo, ed ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, piena di grazia e di verità. Gesù era vero uomo, ha identificato completamente la natura di Dio, si è spogliato della sua gloria. Lui si è spogliato della sua gloria, ma ha identificato completamente il carattere di Dio. E che cosa ha fatto? Doveva comunicare questa realtà a questa persona sorda in qualche modo, a questa persona che non riusciva a parlare, e quindi ha utilizzato tutti i mezzi umani a sua disposizione per arrivare a questa persona. Incredibilmente è arrivata nel suo cuore, è arrivato proprio a lui. Vediamo che cosa succede. E gli disse Effatà, che vuol dire apriti, e gli si aprirono gli orecchi, e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. Subito c'era sordità, fu immediatamente creata un apparato uditivo completo. C'era impedimento, non riusciva a parlare bene, era balbuziente, aveva difficoltà. Leggiamo che si sciolse la lingua e parlava bene. Non ha avuto bisogno di impianto cocleare, chirurgia, non ha avuto bisogno di logopedia. È stato subito, Marco ci dice, immediato. Solamente Dio poteva fare questo. Marco, attraverso questo miracolo, ci vuole mettere davanti, di fronte alla necessità di riconoscere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Gesù Cristo è il Figlio di Dio e che Lui è degno della nostra fiducia. Lo stesso che ha affermato in Marco 1,15, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Nell'esatto tempo stabilito e annunciato da Dio nelle varie epoche della storia dell'umanità, più e più volte, abbiamo letto più e più volte, nei Salmi e in altre parti della Bibbia, sappiamo che Lui si è rivelato al mondo, ha vissuto, è morto, è risorto per un obiettivo importante, principale, centrale. Ravvedetevi e credete al Vangelo. È composto da questi due verbi all'imperativo. Allora, se noi accendiamo la televisione, ci rendiamo conto che qualcosa non sta andando nelle persone. In questi ultimi giorni, penso che molti di voi avete sentito che un ragazzo adolescente, a causa di un'insofferenza, si sentiva non incluso nella famiglia, si sentiva estraniato. Questa cosa è cresciuta nel suo cuore così forte che ha deciso a un certo punto, una sera, dopo un evento anche in famiglia, di prendere un coltello, scagliarsi sul suo fratello e finire la famiglia. Il padre e la madre, mentre il padre diceva chiama i soccorsi, c'è qualcosa che non va. Ancora un altro ragazzo aveva un grande disagio interno, grande difficoltà, magari anche economiche, una grande discussione, preso dalla piena di rabbia, monta in bicicletta, fa un po' di chilometri, le prime persone che incontra li minaccia con un coltello, dei ragazzi. Loro riescono a divincolarsi, continua la corsa con la bicicletta, vede una ragazza, sta camminando, alle spalle la coltella. Questa è l'umanità oggi, per non parlare di quello che succede a livello mondiale. Ma io non sono così. Allora, al di là di questo, possiamo renderci conto che tante volte abbiamo una morale trasmessa, ma non riusciamo a fare proprio tutto quello che mamma e papà ci hanno detto. O i nonni ci hanno insegnato con tanto amore. Oppure vogliamo magari aiutare anche quell'animaletto, quel cagnolino che vediamo in difficoltà. Quel gatto è stato salvato da Amatrice, dal terremoto. È incredibile. Vengono fatti degli atti incredibili verso gli animali, verso la natura. Eppure tutto questo non basta, perché le persone cercano poi, non trovano in un modo o in un altro, e cercano magari nell'aspetto fisico, nella forma, nella religiosità, cercano il loro canale per poter esprimere e compensare quel vuoto, quel bisogno, dare quel senso alla vita, cercare di raggiungere quella cosa, ma diremo meglio quella persona che è Dio. Cercano di raggiungere quella persona che è Dio e gridano il loro disagio in più e più modi. tutti quanti allo stesso modo. Non ci si riesce da soli con le proprie forze, è un inganno. Dio ci ha creato per avere una relazione con Lui e Gesù è il mezzo per avere questa relazione personale con Lui. Gesù è il mezzo per avere questa relazione. Senza Gesù non possiamo fare tutto questo e tutto parte da quelle due paroline imperative, ravvedersi e credere al Vangelo. Quindi bisogna riconoscere la nostra posizione che è separata e lontano da Dio, confessarla, abbandonarla a Lui e chiedergli di fare un cambiamento totale nel nostro cuore e nella nostra mente. E poi bisogna credere alle sue parole, credere a quello che Lui dice, è vero. Ma che significa credere? Possiamo dire semplicemente che è il contrario di non credere, quindi la non fede e l'ostinazione a non credere. Infatti non si tratta di un'occasione, ma si tratta di una nostra condizione. Infatti siamo stati creati, Dio ha creato tutto quanto bene, e poi ha creato l'uomo e la donna molto bene. Però che cosa è successo? L'uomo, Adamo ed Eva, ha deciso di ribellarsi a Dio, e così siamo stati privati della sua gloria, spogliati, e dentro di noi regna adesso ingiustizia. E così c'è questo rifiuto proprio di stare con Dio. Ma allora è difficile fare questo, è difficile quindi credere. Allora io voglio arrivare a Dio in qualche modo, come faccio? Come faccio? Vedete, Gesù stesso al capitolo 6, nella sua cittadina, dice, si meravigliava della loro incredulità. Più e più volte Gesù ha fatto delle opere potenti dappertutto e lì anche e si meravigliava della loro incredulità. Le persone non credevano a quello che lui diceva. È la nostra propensione purtroppo naturale, è la nostra propensione naturale. E Gesù che cosa ha fatto? Gesù ha deciso di venire incontro a questa nostra difficoltà che la Bibbia chiama peccato. È estraneità alla volontà di Dio. Non è solamente qualche cosa che riguarda il fatto che io non riesco, vorrei farlo ma non posso, è proprio estraneo a quello che noi siamo. Così la Bibbia ci dice che non c'è nessun giusto, neppure uno, che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma Gesù che cosa ha fatto? È andato a morire sulla croce per noi, per pagare questo debito. Infatti il salario del peccato è la morte. Noi meritavamo queste conseguenze, di essere separati da Lui. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore, Romani 6:23. Per poterlo ricevere è necessario quindi credere, ravvedersi e credere al Vangelo. Il Vangelo quindi che cos'è? Il Vangelo è la buona notizia che ci parla di Gesù Cristo che è venuto sulla terra, è vissuto senza mai commettere peccato, è andato sulla croce, è morto e è risorto. Gesù non vive nel ricordo dei cristiani, Gesù non vive nel ricordo di Chiesa Berea, Gesù è vivo perché è risuscitato. Ha vinto la morte, è alla destra del Padre e ha creato, grazie a questa resurrezione, una via per condurci a Dio. Un po' come ha fatto con questa persona che era sorda e parlava stento, l'ha condotto fuori. E così Gesù ha fatto la stessa cosa, ha creato questa via, ci ha condotto fuori dal destino che meritavamo. Grazie alla sua resurrezione, Gesù, dice prima Pietro 3:18, ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per ingiusti, per condurvi a Dio. Infatti in nessun altro è la salvezza. Non è stato dato sotto al cielo nessun altro nome perché per mezzo del quale dobbiamo essere salvati, Atti 4:12. Quindi la buona notizia cambia il destino eterno di anime eterne che sono già eternamente perdute. La buona notizia cambia il destino eterno di anime eterne che sono già eternamente perdute. Leggendo i versetti 36 e 37 rimaniamo meravigliati perché c'è questo divieto di divulgare questa cosa. Ma com'è possibile? Dobbiamo parlarne, è qualcosa di importante, ne va dell'eternità delle persone. Eppure Gesù lo vieta. Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, versetto 36. Ma più lo vietava loro, e più lo divulgavano. A differenza dell'uomo nel Vangelo di Marco al capitolo 5, qui Gesù lo vieta. Sappiamo che queste opere erano per essere una testimonianza. Gesù aveva questo ministero pubblico, ma non voleva pubblicità, non voleva che il piano di Dio fosse bloccato, intercettato in qualche modo. E così il ministero aveva un chiaro piano da seguire. La sua missione era fare la volontà del Padre, e i segni attestavano proprio quello che lui diceva di essere, chi diceva di essere. Lui mostra grande compassione in questo caso verso questa persona, grande pietà. Il suo intento però nel fare questo era di farlo arrivare a Dio, di fargli conoscere Dio. E nel fare questo non voleva colpire gli occhi di questa persona, non voleva attirare l'interesse, non voleva farlo meravigliare, dire mamma mia quanto è forte Gesù come persona. Il suo interesse era altro. E così che grave pericolo che è per le persone essere attirati da Gesù solamente per degli interessi fine a se stesso, che sia una guarigione, una risoluzione di un problema, un successo economico. Non è così. Gesù, come in questo caso, non vuole che loro lo divulgano perché non hanno facoltà di divulgarlo. Gesù, nella sua immensa bontà e compassione, guariva tutti quelli che avevano portato a lui, ma in questo caso non avevano facoltà di divulgarlo. Perché? Perché in verità le folle non l'accettavano, non mettevano la loro fiducia in lui, non mettevano la loro fede in lui per avvedersi a credere al Vangelo, ma andavano da lui per i loro bisogni. Oggi purtroppo nel mondo cristiano e anche nel mondo evangelico si creano tanti eventi, tante occasioni, tante situazioni in cui in realtà, se noi siamo attenti, non c'è al centro Gesù. C'è al centro una grande organizzazione, che bello, c'è al centro una grande musica, che bello, c'è al centro magari di questo palcoscenico un guaritore che perverte quelle cose che ci sono scritte qua. E tira gli interessi, attira gli interessi anche magari per degli interessi economici. Questo succede. Gesù non desidera colpire, ripeto, l'interesse di nessuno, ma desidera che in qualunque posizione noi siamo questa mattina, se lo conosciamo come personale Signore e Salvatore o se già l'abbiamo accolto, noi possiamo dire: tu sei il figlio di Dio incarnato, per questo sei degno di fiducia. Sei degno di fiducia proprio in quella situazione che stai attraversando, proprio in quella situazione che ti fa soffrire, quella situazione di difficoltà relazionale, quella insofferenza che c'è dentro, quella difficoltà economica che magari stai passando, e possiamo aggiungere altre e identificarci in questa situazione, ma noi dobbiamo dire: tu sei degno di fiducia. Lo dobbiamo dire perché le folle erano pieni di stupore, lo divulgavano, non potevano fare altrimenti. Loro lo facevano, non erano autorizzate a farlo, eppure lo facevano, gli davano questa attenzione. Ricordiamoci che questa cosa che dicevano, i sordi li fa udire e i muti li fa parlare, lo diceva anche Isaia 35. Così vogliamo prendere velocemente Isaia 35, leggiamo due versetti insieme. Isaia 35, 5 e 6. E in questa occasione proprio si parla di questo Messia. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari. E così, queste sono le stesse parole che queste persone dicevano. Sono le stesse parole che dicevano. Loro l'hanno fatto. Esistono dei motivi oggettivi quindi per accogliere queste parole, non con come facevano le folle, perché lo testimoniavano, lo dicevano, hanno anche detto: egli ha fatto ogni cosa bene. Quindi nella nostra vita essere convinti che Dio è buono, essere convinti che Gesù è il figlio di Dio, essere convinti che Gesù è andato sulla croce a morire per i peccati di tutti, essere convinti che bisogna dirlo anche agli altri, perché è qualcosa di importante. Non è questo il messaggio che Gesù diceva. Sulla croce dovevo esserci io. Sulla croce dovevo esserci io. Io meritavo quella morte per i miei peccati, a causa del mio peccato, della mia ribellione a Dio. E Lui è andato a sostituirsi a me. E per la sua morte io posso avere una vita eterna in Lui. Per la sua morte io posso avere una vita eterna in Lui. La mia fede non potrà mai essere più forte di quanto lo conosco personalmente. Così è necessario ricordarci queste cose. Magari sono cose che molti di noi sanno, ma è importante ricordarci, e Dio ci esorta stamattina ad affidarci a Lui sinceramente. Un po' come ha fatto questo sordo che non poteva fare altrimenti, questo sordo che parlava a stento. Non poteva fare altrimenti, e così noi vogliamo affidarci, dicendo che tu sei degno di fiducia. Lui desidera il nostro cuore, Lui desidera che noi ci identifichiamo in Lui e che andiamo a Gesù, come abbiamo cantato, così come siamo. Riconosciamo però come siamo, riconosciamo la nostra condizione, la confessiamo a Lui, la abbandoniamo, e leggiamo la Sua parola. Uno o due versetti bastano, non serve tanto, ogni giorno leggiamo la Sua parola, uno o due versetti. Preghiamo, parliamo a Lui con le parole che ci escono dal cuore. Ma in quel momento, dopo aver detto queste cose, riconosciamo anche chi è Lui, chi è questo Dio, che è così grande, che è degno di fiducia, anche nella situazione che sto affrontando. Dicendolo dall'intimo, tu sei degno di fiducia, io mi affido a te. Certamente non è facile riconoscere la bontà del Signore o anche i Suoi intenti d'amore nella nostra vita e nella vita della Chiesa, quando siamo confusi, quando magari c'è qualche impedimento, quando possiamo essere sordi a causa, come abbiamo detto, di un peccato, di un problema, di un'opposizione che noi creiamo. Ma questa mattina ancora Gesù ci invita. Lui si è rivelato, Lui ha volontà di togliere questo impedimento, Lui vuole creare qualcosa di nuovo nella nostra vita, liberarci da questo impedimento per poterci permettere di avere una relazione personale con Lui. Che possiamo quindi essere una testimonianza, non come le folle che erano evidentemente costrette a dire un fatto evidente, una realtà chiara, ma che possiamo fare come ha fatto invece l'uomo liberato da tanti demoni, al capitolo 5. Gli disse: va a casa dei tuoi, racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te. Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui, e tutti si meravigliavano. Gesù è il centro di tutto quanto questo racconto. Gesù è il centro della nostra vita, deve essere la nostra priorità, è così. Dobbiamo riconoscere, prima di riconoscere il centro di Gesù, riconoscere che Lui ha pietà di noi, compassione. Lui è al centro della nostra attenzione, perché Lui vuole operare nella nostra vita, vuole agire, vuole intervenire, perché Lui lo può fare, Lui è la parola creatrice. Lui non solo è la parola creatrice, Lui è Dio incarnato e vive. Per questo noi possiamo chiedere a Lui, appellarci a Lui. Non solo, affrontando tutto quello che viviamo, possiamo dirgli: tu sei degno di fiducia, tu sei degno di fiducia, mi affido a te. Vogliamo chiedere al Signore che queste parole possano essere realizzate nella nostra vita, nella nostra settimana. Caro Padre, ti ringraziamo per questi versetti, questa storia vera, reale, che ci parla di Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, rivelato pieno di grazia e di verità. Signore, tu sei degno di fiducia, riconosciamo le nostre fragilità, le nostre mancanze, vogliamo riconoscere però, Signore, anche la tua bontà, Signore, nella nostra vita, vogliamo riconoscere che tu, Signore, intervieni, ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore. Ti chiediamo per quanti, Signore, ancora non hanno fatto un passo di fede con te, che tu, Signore, questa mattina puoi toccare i loro cuori, che loro possano considerare l'invito che tu hai fatto. E per noi che ti conosciamo, aiutaci a seguirti, Signore. Aiutaci a seguirti con il vigore, Signore, che proviene dalla tua parola. Ti ringraziamo per tutto questo, nel santo nome di Gesù. Amen.